Nella prima lettura del Vangelo troviamo due gesti paralleli. Il sacerdote Esdra pone in alto il libro della legge di Dio, lo apre, lo proclama davanti a tutto il popolo. E Gesù, nella sinagoga di Nazaret, apre il rotolo della Sacra Scrittura, legge un passo del profeta Isaia davanti a tutti. Sono due scene che ci comunicano una realtà fondamentale. Al centro della vita del popolo santo di Dio e del cammino della fede non ci siamo noi con le nostre parole. Al centro c'è Dio con la sua parola. Tutto ha avuto inizio dalla parola che Dio ci ha rivolto. In Cristo, sua parola eterna, il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo. Con la sua parola ha creato l'universo. Egli parlò e tutto fu creato. Fin dai tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti. Infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi la sua stessa parola, il Figlio unigenito. Per questo, terminata la lettura di Isaia, Gesù nel Vangelo annuncia qualcosa di inaudito. Oggi si è compiuta questa scrittura. Si è compiuta. La parola di Dio non è più una promessa, ma si è realizzata. In Gesù si è fatta carne. Per opera dello Spirito Santo è venuta ad abitare in mezzo a noi e vuole dimorare in noi per colmare le nostre attese e sanare le nostre ferite. Sorelle e fratelli, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, come la gente nella sinagoga di Nazaret lo guardavano, era uno di loro. Quale novità, cosa farà questo di cui si parla tanto? E accogliamo la sua parola. Meditiamone oggi due aspetti tra loro legati. La parola svela Dio e l'altro aspetto, la parola ci porta all'uomo. Al centro, svela Dio e ci porta all'uomo. Anzitutto la parola svela Dio. Gesù all'inizio della sua missione, commentando quel determinato passo del profeta Isaia, annuncia una scelta precisa. È venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso le scritture, ci svela il volto di Dio come di colui che si prende cura della nostra povertà e dà a cuore il nostro destino. Non è un padrone arroccato nei cieli, quell'immagine di Dio brutta. No, non è così. Ma è un padre che segue i nostri passi. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, un Dio matematico. No, è il Dio con noi, che si appassiona, Dio che ha passione, si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime. Non è un Dio neutrale, indifferente, ma è lo spirito amante dell'uomo che ci difende, ci consiglia, prende posizione a nostro favore, si mette in gioco, si compromette con il nostro dolore, sempre è presente lì. Ecco il lieto annuncio che Gesù proclama davanti allo sguardo stupito di tutti. Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E questo è il tratto di Dio, vicinanza. Lui stesso si define così e dice al popolo nel Deuteronomio: quale popolo ha i suoi dei, i loro dei vicini a loro come tu, come io ti sono vicino a te, il Dio vicino. Con quella vicinanza che è compassionevole e tenera, vuole sollevarti dai pesi che ti schiacciano. Voglio riscaldare il freddo dei tuoi inverni, voglio illuminare le tue giornate oscure, voglio sostenere i tuoi passi incerti. E lo fa con la sua parola, con la quale ti parla per riaccendere la speranza dentro le ceneri delle tue paure, per farti rinnovare la gioia nei labirinti delle tue tristezze, per riempire di speranza l'amarezza delle solitudini. Ti fa andare, ma non in un labirinto, ti fa andare nel cammino, per trovarlo di più ogni giorno. Fratelli, sorelle, chiediamoci, portiamo dentro al cuore questa immagine liberante di Dio, il Dio vicino, il Dio compassionevole, il Dio tenero, oppure lo pensiamo come un giudice rigoroso, un rigido doganiere della nostra vita? La nostra è una fede che genera speranza e gioia. O mi domando, tra noi è ancora zavorrata dalla paura? Una fede paurosa? Quale volto di Dio annunciamo nella Chiesa? Il Dio salvatore che libera e guarisce, o il Dio temibile che schiaccia tutti i sensi di colpa? Per convertirci al vero Dio, Gesù ci indica da dove partire: dalla parola. Essa, raccontandoci la storia d'amore di Dio per noi, ci libera dalle paure e dai preconcetti su di Lui, che spengono la gioia della fede. La parola abbatte i falsi idoli, smaschera le nostre proiezioni, distrugge le rappresentazioni troppo umane di Dio e ci rapporta al suo volto vero, alla sua misericordia. La parola di Dio nutre e rinnova la fede. Rimettiamolo al centro della preghiera e nella vita spirituale. Al centro la parola, che ci rivela come è Dio. La parola che ci fa vicino a Dio. E ora il secondo aspetto. La parola ci porta all'uomo, ci porta a Dio e ci porta all'uomo. Proprio quando scopriamo che Dio è amore compassionevole, vinciamo la tentazione di chiuderci in una religiosità sacrale che ci riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita. Questo è idolatria. Idolatria nascosta, idolatria raffinata, ma è idolatria. La parola ci spinge fuori da noi stessi, per metterci in cammino incontro fratelli con la sola forza mite dell'amore liberante di Dio. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù ci rivela proprio questo. Egli è inviato per andare incontro ai poveri, che siamo tutti noi, e liberarli. Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa, ma è sceso sulle strade del mondo a incontrare l'umanità ferita, ad accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risanare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che ci imprigionano l'anima. In questo modo ci rivela qual è il culto più gradito a Dio: prendersi cura del prossimo. E dobbiamo tornare su questo. In un momento dove nella Chiesa ci sono le tentazioni della rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigido, con più norme, le cose giuste, le cose chiare. Non è così. Quando noi vedremo proposte rigide, di rigidità, pensiamo subito: questo è un idolo, non è Dio. Il nostro Dio non è così. Sorelle, fratelli, la parola di Dio ci cambia, la rigidità non ci cambia, ci nasconde. E la parola di Dio ci cambia penetrando nell'anima come una spada, perché se da una parte consola, svelandoci il volto di Dio, dall'altra provoca e scuote, riportandoci alle nostre contraddizioni. Ci mette in crisi, non ci lascia tranquilli. Se a pagare il prezzo di questa tranquillità è un mondo lacerato dall'ingiustizia e dalla fame, le spese sono sempre più deboli, sempre pagano i più deboli. La parola mette in crisi quelle nostre giustificazioni che fanno dipendere ciò che non va sempre dall'altro e dall'altri. Quanto dolore sentiamo nel vedere i fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare. E questo alcuni in nome di Dio. La parola di Dio ci invita a uscire allo scoperto, a non nasconderci dietro la complessità dei problemi, dietro il non c'è niente da fare, è problema loro, è problema suo. O il che cosa posso fare io? Lasciamoli lì. Ci esorta ad agire, a unire il culto di Dio e la cura dell'uomo, sempre lì. Perché la Sacra Scrittura non ci è stata data per intrattenerci, per coccolarci in una spiritualità angelica, ma per uscire incontro agli altri o accostarci alle loro ferite. Ho parlato della rigidità, di quel pelagianesimo moderno, che è una delle tentazioni della Chiesa, no? E quest'altra è cercare una spiritualità angelica, è un po' più l'altra tentazione di oggi. I movimenti spirituali gnostici, lo gnosticismo, che ti propone una parola di Dio che ti mette in orbita e non ti fa toccare la realtà. La parola che si è fatta carne vuole diventare carne in noi. Non ci astrae dalla vita, ma ci immette nella vita, nelle situazioni di tutti i giorni, nell'ascolto delle sofferenze dei fratelli, nel grido dei poveri, nelle violenze, delle ingiustizie che feriscono la società e il pianeta, per non essere cristiani indifferenti, ma operosi, cristiani creativi, cristiani profetici. Oggi, dice Gesù, si è compiuta questa scrittura. La parola vuole prendere carne oggi, nel tempo che viviamo, non in un futuro ideale. Una mistica francese del secolo scorso, che ha scelto di vivere il Vangelo nelle periferie, ha scritto che la parola del Signore non è lettera morta, essa è spirito e vita. L'acustica che la parola del Signore esige da noi è il nostro oggi. Le circostanze della nostra vita quotidiana e le necessità del nostro prossimo. Chiediamoci allora, vogliamo imitare Gesù, diventare ministri di liberazione e di consolazione per gli altri, ossia attuare la parola? Siamo una Chiesa docile alla parola, una Chiesa portata all'ascolto degli altri, impegnata a tendere la mano per sollevare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, per sciogliere i nodi delle paure, liberare i più fragili dai prigioni della povertà, della stanchezza interiore o della tristezza che spegne la vita. Vogliamo questo? In questa celebrazione alcuni nostri fratelli e sorelle vengono istituiti lettori e catechisti. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi, essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. Perciò appassioniamoci alla Sacra Scrittura. Lasciamoci scavare dentro dalla parola di Dio, che svela la novità di Dio e porta a amare gli altri senza stancarsi. Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa. Così saremo liberati di ogni pelagiasismo rigido, di ogni rigidità, e saremo liberati dell'illusione di spiritualità che ti mettono in orbita senza avere cura dei fratelli e le sorelle. Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa. Ascoltiamola, pregamola, mettiamola in pratica.